Investire informati.
Mauro, mi verrebbe da dire, visto che non possiamo fare nessun viaggio, quantomeno ci concediamo queste perlustrazioni geografiche e musicali per introdurre i temi della nostra trasmissione. Quindi abbiamo pure scomodato il fado portoghese quest'oggi, sì, ma il motivo è presto spiegato.
Infatti spiegalo, perché mi sfugge un po', perché abbiamo cominciato col fado, tra l'altro musica estremamente malinconica. Vedo anche lo sguardo di Pietro che si è un po' così annebbiato.
Sì,
no,
lui più che
quasi.
Altro... malinconico perché deve continuamente monitorare la qualità del mio collegamento, povero. Allora, abbiamo introdotto Investire informati con il fado portoghese perché qualche giorno fa i titoli di Stato decennali del Portogallo hanno sperimentato il territorio negativo, i rendimenti sono negativi. Allora uno potrebbe dire: qual è la novità? Succede anche a quelli tedeschi e ad altre scadenze e ad altri paesi. Il punto è che il Portogallo era un PIG, un paese ad alto rischio durante la crisi del debito sovrano, e i rendimenti del decennale in certi periodi erano alle stelle, un po' come il BTP italiano, caro Mauro. E quindi questa è una cosa assolutamente importante da commentare anche con il nostro ospite questa mattina. Ieri ti dico anche che per la prima volta è scivolato in negativo il rendimento del BTP a 5 anni del nostro paese. Tutto questo alla vigilia della riunione della Banca Centrale di oggi, che probabilmente con le misure che prenderà spingerà ulteriormente verso il basso questi tassi. Lo chiediamo subito ad Alessandro Gandolfi, Managing Director e Head of Italy di PIMCO, il colosso mondiale del reddito fisso. Gandolfi, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora
sì,
Gandolfi,
che ne pensa? Sì.
Ci dica appunto un suo parere questo recupero del Portogallo, insomma è tornato più che in Serie A, verrebbe da dire, direi in Champions League se non mi facesse male stamattina, prego.
Ma no, non dica così, Lukaku in fondo non era colpa sua, insomma era lì per caso, però a parte le battute calcistiche, in realtà quello che succede in Portogallo, come è successo anche in Italia con la riduzione, il passaggio in territorio negativo dei titoli a 5 anni è legato soprattutto alle aspettative che la Banca Centrale Europea continuerà e rafforzerà il proprio impegno iniziato a marzo nel sostenere i mercati obbligazionari europei, ed in particolare a controllare, come si dice, anche se in maniera non ufficiale, la curva dei rendimenti, in modo tale da tenerli bassi anche sulla parte più lunga, e questo permette ai governi di continuare a poter fare politiche fiscali espansive indebitandosi, e quindi in qualche maniera sostituendo una domanda che di fatto non c'è, perché questo è il tema di questa fase, cioè una ripresa della domanda dei consumi e dei servizi che la pandemia ha sostanzialmente annichilito, e si vede anche dai livelli dei risparmi che sono tra i più alti. Quindi ritornando al nostro punto, c'è sicuramente un elemento tra virgolette virtuoso del Portogallo. Non dimentichiamoci che il Portogallo ha fatto anche riforme dopo appunto il famoso periodo del PIG, che sono state riforme anche obiettivamente coraggiose, ed è stato capace di riattirare fiducia degli investitori anche prima di altri paesi, ma obiettivamente i movimenti che noi oggi vediamo sui mercati obbligazionari in Europa hanno una fonte abbastanza chiara e primaria, che è le azioni della Banca Centrale, che tra l'altro proprio oggi sarà chiamata a fare degli ulteriori interventi che tutti si aspettano di espansione, ad iniziare proprio dal famoso piano PEP che dovrebbe crescere di ulteriori 600 miliardi, quindi arrivando quasi a 2000 miliardi di supporto. E non a lunedì nero, non conosce default, senza banche centrali, senza
WTO. Oggi è una riunione importante. Mi sentite bene? Perché ogni tanto sento qualche graffio. Spero che la qualità del collegamento sia buona.
In questo momento, Deborah, sei forte e chiara, direi. Forte e chiara.
Allora, volevo leggerti, Mauro, e magari commentare anche questa notizia con Alessandro Gandolfi, nostro ospite di questa mattina. Una notizia che le agenzie stanno diramando proprio da poco, perché è in corso di diffusione questa mattina il rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, rapporto elaborato annualmente dalla Consob. Noi peraltro ne parleremo anche stasera a Focus Economia e domani a Due di Denari. Qualche anticipazione: la pandemia da coronavirus ha indotto i piccoli risparmiatori italiani a puntare sui mercati azionari. L'indagine della Consob prende in esame l'attività degli investitori retail sui titoli azionari domestici. Si legge nel rapporto che il 2019 ha visto una netta prevalenza di vendite rispetto agli acquisti, con vendite nette settimanali pari a circa 100 milioni di euro nel 2020, durante le settimane in cui i mercati azionari registravano picchi di volatilità importanti legati alla diffusione del Covid. L'attività degli investitori retail italiani su titoli domestici ha mostrato una netta prevalenza invece degli acquisti sulle vendite, un saldo pari complessivo a 4,5 miliardi. Gandolfi, non è una buona notizia per il mercato obbligazionario, ma è anche abbastanza naturale che sul mercato obbligazionario si debba navigare un pochino a vista. Fare attenzione, cercare valori in questo momento è veramente un'operazione titanica, e chiaramente la devono portare avanti solamente gli investitori qualificati, professionali, gli specialisti, perché è un mercato difficile da praticare in questa fase.
Assolutamente sì, e vi lasci correggere, non è necessariamente una brutta notizia per anche gli investitori obbligazionari, perché in realtà questa ripresa dei corsi, che ha poi spinto gli investitori ad andare a comprare azioni, lo ricordo che in particolare il mercato italiano è un mercato che storicamente è stato un mercato piuttosto avaro nei confronti appunto degli investimenti azionari, mentre è conosciuto nel mondo come un mercato importante, molto generoso proprio sul settore obbligazionario. Però quello che è successo è sostanzialmente, come dicevamo prima, che gli interventi straordinari mai visti, con una tempestività assolutamente incredibile, ricordiamoci cosa hanno fatto le banche centrali prima e poi gli stessi governi e le autorità politiche quasi in contemporanea, in un orizzonte temporale di poche settimane a marzo. Ebbene, questa cosa ha chiaramente spinto gli investitori ad andare a cercare rendimento nei profili più rischiosi, che in fondo era anche l'obiettivo che si ponevano le autorità e in particolare le banche centrali, facendo questo tipo di supporto. Però questo ha sostenuto anche il mercato obbligazionario, soprattutto sul lato dei titoli cosiddetti corporate o societari più a rischio, laddove infatti i titoli governativi venivano tendenzialmente comprati proprio dalle banche centrali. Però guardiamo avanti. Allora, guardare avanti significa che cosa sostiene il mercato obbligazionario? Lo sostiene sicuramente il livello dei tassi, ma anche la qualità degli emittenti. Che cosa sostiene il mercato azionario? La prospettiva di utili in crescita e di dividendi. Ebbene, se noi guardiamo i due mercati da questo punto di vista, effettivamente per il mercato azionario la situazione può essere sicuramente ancora favorevole, ma non necessariamente così favorevole come in passato, anche perché obiettivamente, diciamo, le redderazione, cioè la verità del mercato, che in qualche maniera le aziende dovranno iniziare a dare risposte in termini di utili, arriverà, e questo sarà obiettivamente alla fine di una recessione un elemento di verità. Dall'altra parte, il mercato obbligazionario tendenzialmente avrà delle opportunità che prima non c'erano, soprattutto in settori, penso ad esempio ai mercati emergenti, che ancora oggi hanno tassi di rendimento reale che non sono molto diversi da quelli che avevano prima ancora della crisi finanziaria, quindi di 10 anni fa, al contrario dei titoli dei paesi sviluppati, che sono scesi drammaticamente. Bene, questi settori potrebbero avere rendimenti interessanti, e non dimentichiamoci che la volatilità, cioè il movimento, anche il rischio di perdita del mercato obbligazionario, è tendenzialmente, e lo è stato anche a marzo, di un terzo inferiore rispetto a quello azionario.
Deborah, qualche ascoltatore ci chiede, vabbè, adesso in questo momento, certo, la Banca Centrale Europea, l'avete detto, ce l'ha spiegato Gandolfi, insomma, sta sostenendo e quindi provocando una serie di andamenti nei titoli di Stato. Ma se un domani, tutti ci auguriamo, la pandemia sarà un ricordo, e quindi anche questa politica della Banca Centrale Europea sarà modificata, che succederà? Cioè, i paesi ad esempio come il Portogallo, ma anche l'Italia, la Grecia, allora potrebbero tornare a essere oggetto di speculazione quando la BCE così allentasse un pochino questo scudo, riducesse un pochino questo scudo, Gandolfi?
Beh, innanzitutto abbiamo due riferimenti temporali. Noi ci aspettiamo, e credo come noi buona parte del mercato, che questo scudo rimarrà per un periodo relativamente lungo, proprio perché dicevo prima, in realtà non siamo ben lungi da poter dire la recessione è finita o finirà a breve, perché le aziende dovranno ritornare a creare utili e farlo in maniera significativa. Le stime sono che questo si potrà vedere un livello pre-pandemia probabilmente alla fine del 2022, più probabilmente nel 2023, quindi ci sarà un orizzonte lungo prima che le banche centrali potranno intervenire. Detto questo, credo di non dire niente che sorprenda gli investitori. Se tutta questa massa di denaro che è stata messa per sostenere l'economia in una fase recessiva che non si era mai vista non verrà utilizzata in maniera più che intelligente, saggia, per creare produttività, per creare crescita, è chiaro che i nodi che preesistevano e le criticità che preesistevano alla pandemia ritorneranno. Volenti o nolenti, non possiamo pensare che un'economia possa essere necessariamente solo sostenuta da un supporto di policy maker, di banche centrali o fiscali. Quindi il fatto che si possa tornare in una fase precedente esiste. La differenza è che, e questo bisogna rendere atto, l'Europa ha fatto un passo avanti e c'è stata una scelta molto forte di natura politica di sostenere i paesi, diciamo, con maggiore gap, cioè distanza sulla capacità di crescere. Dipende anche dai paesi di dimostrare di sapere a questo punto crescere. Se questo sarà, in realtà l'esito finale di tutto questo sarà probabilmente più positivo rispetto alla fase in cui siamo entrati in questa crisi. Quindi non necessariamente ci sarà speculazione. E mi lasci dire per concludere, io non utilizzerei più la parola speculazione. Ci sono gli speculatori, per carità, che sono tipicamente gli investitori di brevissimo termine, che non hanno obiettivi, diciamo, di rendimento che sia sostenibile nel tempo, ma in realtà i mercati sono fatti in gran parte da investitori che guardano i numeri, prendono le loro decisioni e allocano le risorse. È un po' come il termometro: se il termometro non ci segnalasse che a un certo momento il nostro corpo è in sofferenza e dà la febbre, probabilmente per noi sarebbe molto peggio che avere la febbre. Quindi certo. Di fatto io leggo i mercati in questo senso e leggo gli investitori proprio come dei segnali.
Ho compreso il suo appunto. Lei dice non dobbiamo ragionare come se ci fosse chissà quale complotto ai danni di qualche paese. In realtà il mercato agisce sulla base delle informazioni che gli stessi paesi forniscono, è quello che un po' ci sta spiegando. Adesso però è il momento classico del giovedì. Sigla. Il momento classico del giovedì ovviamente è il nostro domandone. Allora, al primo o alla prima che solo e soltanto telefonando a 800 24 00 24 fornirà la risposta esatta, assegneremo una copia del nostro volume di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, Investire è facile anche nei momenti difficili. Ed eccovi il domandone: i titoli di Stato decennali di quale paese europeo sono dall'asta di martedì scorso passati in negativo? Ne abbiamo parlato veramente tanto.
Allora, ovviamente Alessandro Gandolfi non può partecipare al quiz perché la risposta la conosce. Gli voglio però fare un'altra domanda. In realtà i temi possibili per questa mattina sarebbero stati molte, perché i bond, soprattutto governativi, sotto la lente in questa fase sono tantissimi, ci sono tanti paesi che hanno emesso delle scadenze particolari, ci sono dei paesi che hanno emesso dei titoli a 100 anni, è successo al Perù, è successo al Messico. La Cina, Mauro, ha effettuato la sua prima emissione obbligazionaria a tassi negativi, un'operazione denominata in euro che ha rastrellato 4 miliardi, e se lo fa la Cina, pensate a cosa può succedere nel resto del mondo. Volevo però fare un piccolo focus, Gandolfi, sull'Italia, perché noi quest'anno abbiamo avuto delle operazioni straordinarie. Il Tesoro italiano ha emesso un titolo di Stato in dollari, ha emesso il BTP Italia e due BTP Futura, che sono state due emissioni con finalità esplicita, rastrellare risorse per sostenere l'economia in questo momento. Quest'anno avrebbe dovuto essere lanciato anche il primo green bond, è stato tutto rinviato evidentemente perché le condizioni di mercato non rendevano ideale questo momento per questa operazione. Che cos'è un green bond? Ce lo spiega, perché uno Stato si lancia in queste operazioni e secondo lei anche che grado di interesse potrebbe avere questa operazione se parte appunto anche dal nostro paese?
Beh, in generale tutta la filiera delle obbligazioni cosiddette green o sociali, legate ai cosiddetti ESG, no? Environment, ambiente, sociale e governance, però in particolare è l'ambiente a cui è legato il concetto dei green bond, che è quello che più suscita in questo momento interesse, anche se anche i cosiddetti bond sociali stanno avendo un certo riscontro. Ritornando alla sua domanda, perché uno Stato può avere interesse? Beh, innanzitutto perché rientra in un interesse degli investitori, quindi c'è una domanda che è crescente e che quindi deve essere anche soddisfatta. C'è una diffusione anche, lasciami dire, culturale, che sta sviluppandosi sempre di più sia a livello degli emittenti che a livello appunto degli investitori, che bisogna operare e intervenire sul cosiddetto cambiamento climatico, e quindi tutto quello che è legato appunto alle modifiche del modello produttivo e di crescita che fino ad ora il mondo ha sviluppato, e quindi anche gli stati stanno affrontando, cavalcando questo trend. Di fatto, come il green bond è tipicamente un'obbligazione in cui l'emittente si impegna ad utilizzare i cosiddetti proceeds, cioè le risorse che riceve, per delle finalità specifiche che vengono predichiarate nella fase di emissione e che sono legate appunto alla riduzione ad esempio di emissioni o quant'altro. In realtà la differenza tra i cosiddetti green bond e quelli che oggi vengono più conosciuti come i cosiddetti sustainable development goal, cioè quelli legati agli obiettivi delle Nazioni Unite, sta proprio nel fatto che i green bond tendenzialmente hanno una tassonomia piuttosto rigida, cioè l'emittente si vincola ad applicare e rispettare determinate regole. Nei casi dei sustainable goals invece le obbligazioni sono, le risorse raccolte sono più ampie, nel senso che lasciano più spazio all'emittente per utilizzarli in varie forme, però nell'impegno di assicurare una certa riduzione ad esempio delle emissioni di anidride carbonica come azienda o come emittente nel suo complesso, cioè non solo legata a una specifica operazione ma legato più ampiamente, in maniera più olistica, all'azienda nello specifico. Oggi chiaramente uno Stato è più facile che possa fare i green bond che i sustainable development goals, però vedremo in futuro se anche questo si svilupperà.
Deborah, Mauro, ci sarebbe un ultimo tema, ma abbiamo in realtà solo un minuto e mezzo. La butto lì a Gandolfi chiedendogli una risposta telegrafica. Ci sono stati anche dei bond addirittura di 100 anni, ma mi sembrano prodotti, come dire, un po' per specialisti o no?
Beh, raccomanderei agli investitori magari di non, a parte che sono già emessi per investitori istituzionali e infatti tendenzialmente sono gli investitori, diciamo, come potremmo essere noi, ma tipicamente le assicurazioni, i fondi pensione che comprano questi bond. In Europa li hanno emessi, credo, anzi no, sono sicuro, l'Austria e la Norvegia, e poi si parla che qualche altri emittenti. È legato molto alla necessità soprattutto del mondo delle assicurazioni e dei fondi pensioni, che hanno delle passività che devono diciamo rispettare, e che con i tassi che si abbassano queste passività addirittura aumentano, e quindi di fatto devono cosiddetto fare il matching di queste passività, cioè trovare degli attivi, degli investimenti che possano permettergli in termini di cosiddetta duration finanziaria di coprire questo tipo di passività. È un settore molto tecnico, molto specialistico, su cui obiettivamente anche noi ci chiediamo quanto questo potrà essere effettivamente durevole nel tempo. La cosa interessante da pensare è che la grande differenza tra un'obbligazione ed un'azione, oltre al fatto che l'una si lega agli utili, l'altra si lega ai cosiddetti capacità dell'azienda di remunerare e di non fallire, la grande differenza è anche la durata. L'obbligazione scade, le azioni tendenzialmente non scadono. Più più le obbligazioni si allungano, più tendono a diventare simili
ad azioni. La devo interrompere, quindi, Gandolfi, perché dobbiamo ancora dare la risposta. Abbiamo 10 secondi per Enzo, mi pare, dalla provincia di Arezzo, che ci ha chiamato. Qual è il paese con il decennale in negativo da martedì scorso, Enzo?
Portogallo.
Molto bene. E allora, grazie a tutti, siamo davvero in chiusura. Grazie ad Alessandro Gandolfi di PIMCO, Managing Director e Head of Italy per PIMCO, e noi torniamo domani. Ciao Deborah.
Buona giornata.